Se tu sei figlio di Dio, batti le mani, alza gli occhi e guarda il cielo e vedrai il santo agnello. Se tu sei figlio di Dio, batti le mani, batti le mani, batti le mani. Se tu sei figlio di Dio, batti le mani, gioisco nel Signore, colui che mi salvò. Voglio cantare, voglio suonare la gloria del Signore a me. Voglio gioire, voglio soffrire per Cristo Salvatore.
Se tu sei figlio di Dio, batti le mani.
Se tu sei figlio di Dio, batti le mani.
Alza gli occhi e guarda in cielo e vedrai il santo agnello.
Se tu sei figlio di Dio, batti le mani, batti le mani, batti le mani. Se tu sei figlio di Dio, batti le mani. Gioisco nel Signore, colui che mi salvò. Voglio cantare, voglio suonare la gloria del Signore. Amen. Voglio gioire, voglio soffrire per Cristo Salvatore.
Amen, alleluia.
Dio sia lodato, alleluia. Il Signore vi benedica. Vi invito a prendere Genesi capitolo 4, dal verso 3 al verso 7. Alleluia, Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ora avvenne in capo di alquanto tempo che Caino offerse al Signore offerta dei frutti della terra ed Abele offerse anch'esso dei primogeniti delle sue pecore e dal grasso di esse. E il Signore riguardò ad Abele ed alla sua offerta, ma non riguardò a Caino né alla sua offerta. Onde Caino si sdegnò grandemente, il suo volto fu abbattuto. E il Signore disse a Caino: perché sei tu sdegnato? Perché è il tuo volto abbattuto? Se tu fai bene, non vi sarà egli esaltazione, ma altresì se tu fai male, il peccato giace alla porta. Ora i desideri di esso dipendono da te e tu hai la signoria sopra lui. Vogliamo dire amen? Fratelli, spesso e volentieri nelle nostre predicazioni tendiamo a mettere in risalto i campioni della fede. Stiamo lì a predicare su uomini come Davide, su uomini come Paolo, e così, cari nella grazia, abbiamo tutti questi esempi meravigliosi. Ricordo ancora che quando cominciai a predicare l'Evangelo per le strade e mi trovavo a predicare, spesso e volentieri predicavo sull'apostolo San Paolo, perché per me lo è tuttora, è un campione, un esempio particolare della fede. Però questa sera io voglio fare qualcosa un po' di diverso, voglio parlare di una figura biblica che ci aiuta ad esaminare noi stessi. Voglio parlare di un uomo che non è un campione della fede, voglio parlare di Caino. Dobbiamo cercare questa sera di comprendere che Caino non è figura di un uomo che non viveva all'interno della Chiesa, ma è figura di un uomo che conosceva la testimonianza e che anche lui offriva all'Iddio vivente. Ma in quell'offerta c'era qualcosa che non funzionava bene. Qualcuno potrà dire: può succedere a me, può succedere ad ognuno di noi e può succedere anche a me, fratelli, perché io rivesto ancora un corpo di carne. Sapete quando saremo realmente perfetti? Quando raggiungeremo il top? Solo quando saremo con Lui, cari nella grazia. Quando saremo spogliati da questo corpo di carne. Io non credo al fattore che un uomo non possa sbagliare, pur se un uomo di Dio, secondo me, può sbagliare. Lo stesso per una donna di Dio, una diaconessa, una sorella che canta. Tutti possiamo sbagliare. Ma la grande vittoria sta nel sapere accettare i propri errori. È lì il segreto. È lì. Perché se il Signore doveva formare una chiesa che non doveva completamente sbagliare, allora noi non troveremmo un Pietro che prima ha la rivelazione e poi sotto la rivelazione demoniaca gli dice: no, tu non devi morire, non devi essere crocifisso. E il Signore è costretto a cacciare il diavolo. Notate qualcosa. Abele faceva la sua offerta al Signore, ma il primo nella storia che fa l'offerta, notiamo, che anche Caino, sono i due uomini, cari nella grazia, che fanno due offerte. E vi devo dire, sicuramente, molto probabilmente, l'altare che era stato imbandito da Caino era più appetitoso di quello di Abele. Perché immaginatevi l'altare fatto da Abele con quel sangue che scolava, quelle creature, quegli animali così docili che venivano sgozzati. Chi guardava dall'esteriore poteva dire: ma guarda che brutto quell'altare di rozze pietre. Guarda che cattivo quest'uomo che sta sgozzando quell'agnellino. Mi sembra di rivedere il profeta Elia quando stava lì nel torrente ad uccidere i profeti di Baal. Ma voi vi immaginate se in questo momento noi siamo in quel luogo, guardiamo quest'uomo profeta che sta facendo quell'azione, possiamo dire: ma che uomo di Dio è? Ma lo Spirito di Dio ha i suoi pensieri, ha il suo progetto. Con quel modo di fare egli stava dimostrando al popolo che il male va estirpato. Però noi predicatori abbiamo un brutto vizio. Sarà, non dico, attenzione, non voglio essere frainteso, non è che voglio criticare, perché andrei a criticare la mia stessa classe, quella dei predicatori. Però siamo spesso e volentieri propensi a denunziare il peccato, a dire che il peccato nella chiesa non deve entrare, ed è giusto, anche io lo faccio, lo sapete, porto avanti questa predicazione, ma spesso e volentieri dovremmo predicare ciò che dice la scrittura, che tutti siamo fallaci e bisognosi del sangue di Gesù. Ora fratelli, se noi in modo imperativo vediamo i peccati altrui, non vedremo mai i peccati nostri. Se invece partiamo dal principio che tutti veniamo meno e che dentro ognuno di noi ci sono delle parti che vanno aggiustate, cercheremo di esaminare gli esempi negativi della Bibbia per trovare l'esempio positivo. Non si può edificare il bene se prima non riconosciamo ciò che è male nella nostra vita. Vi faccio notare una cosa: quando le rovine furono ristabilite, riedificate, si partì da una condizione di rovina. Cioè Israele, Neemia ed Ezra, che erano lì, cominciarono questa riedificazione partendo da uno stadio reale che faceva vedere a tutti che il peccato, l'allontanamento da Dio, aveva portato soltanto alla distruzione della città dell'Iddio vivente. Quindi il Signore fece vedere loro il grande degrado, non di Dio, Dio non viene mai meno, il grande degrado degli uomini, il grande degrado delle donne, un degrado che alle volte porta a fare allontanare lo Spirito di Dio, ma la scrittura ci dice che anche quando noi diventiamo infedeli, egli resta fedele. È meraviglioso, fratelli, riflettere che spesso e volentieri noi ci allontaniamo dalla fede. Vedete, voglio parlare un pochettino su me stesso. Quando io mi allontanai dal Signore, Vero che io portavo il seme di Dio, avevo il ricordo del pastore, ma ci fu un periodo che non dimenticherò mai, in cui per me la visione diventò così nulla che io non pensavo completamente né al popolo di Dio, né al Signore, né al pastore, non pensavo più a niente se non alla mia vita. E io ci rifletto, fratelli. Alle volte un fratello si può allontanare dalla casa del Signore, può ritornare al mondo, però sapete, una buona percentuale restano sempre con lo sguardo per dire: io so che la casa del Signore è il posto dove io devo dimorare, dove dovrei ritornare. Ma pensate invece una condizione del quale vi sto io parlando questa sera: un'anima che perde totalmente la ragione e dice: io non ne voglio più sentire parlare. Eppure, questa è la mia esperienza, quindi nessuno si offenderà, Dio mi prese e mi riportò nella sua casa. Voi vi immaginate? Oggi voglio riflettere insieme a voi. Mentre io ero lontano col pensiero da Dio, Dio aveva il suo pensiero rivolto verso di me. E questo capita, cari nella grazia. E per questo io voglio lodare il Signore, alleluia. Perché anche se noi diventiamo infedeli, Egli resta fedele. Allora esaminiamo un pochettino. Due altari, l'uno l'altare di rozze e pietre e quei sacrifici e quel sangue, l'uno un bell'altare con le primizie dell'agricoltura. Qualcuno passava da là e poteva dire: oh, naturalmente questo sì che è un bell'altare. Vi porto un esempio. Oh, che bella predicazione il fratello Piero. Ma vi dico la verità, alla luce della Bibbia, non è la bella predicazione del fratello Piero quello che noi dobbiamo cercare, ma dobbiamo cercare la potenza della rivelazione dello Spirito Santo. Perché se vogliamo cercare delle belle predicazioni, allora sicuramente il mondo sarà pieno di teologhi, dove potrebbero narrarci chissà quante belle storie. Magari qualcuno di noi si addormenterebbe ad ascoltare tutte quelle storie, però per dirvi che Dio ha costituito un altare di rozze e pietre dove non conta se sei sgrammaticato, ma dove conta realmente l'avere la rivelazione della parola. Cos'è la rivelazione della parola? Vi porto un esempio. Noi possiamo stare qui nella casa del Signore e potremmo prendere alcuni versetti della parola del Signore e dire che Gesù è amore, che Gesù ha dato se stesso per salvare il mondo, per mostrare la sua clemenza, la sua misericordia. E qualcuno mi potrebbe dire: allora Gesù, benissimamente, secondo la lettera ai Romani, non vuole opere, basta l'azione della fede, credere in Lui, io continuo a fare la mia vita, magari non nel peccato appieno, però so che Gesù non mi chiama a compiere delle opere. Questo potrebbe essere un soggetto di predicazione formalista, ma colui che ha la rivelazione della Bibbia comprende che Paolo si riferiva al fattore che i giudei pensavano che la salvezza venisse attraverso delle opere, come oggi purtroppo alcune correnti religiose, se è il caso, fanno lì delle processioni o alcuni salgono in ginocchio. Non è questo che dà la salvezza. E se noi continuiamo, qualcuno potrebbe dire: Dio non guarda all'esteriore, guarda al cuore. Ma quando Gesù parlò, ecco la rivelazione nella parola, disse: nettate il di dentro e il di fuori apparirà netto. L'altro giorno, parlando con un servitore di un altro movimento, mi diceva: sì, ma noi non siamo più sotto la legge. E ho detto: scusa, se non siamo sotto la legge, che mi vuoi dire? Che io sono libero di andare a rubare? O che io sono libero di commettere adulterio? O che io sono libero di fare falsa testimonianza? Io non sono sotto la legge, perché il sangue di Gesù, alleluia, non permette più che muoio da adultero o muoio da omicida. Ma mi invita a non peccare più, lettera ai Romani, alleluia, dice così. Il concetto fondamentale è che Dio ci dice: siatemi santi, perché io sono un Dio santo. Alcuni dicono: ma è scritto nel vecchio patto? No, vedi che nel nuovo patto c'è scritto la stessa cosa. Dobbiamo con tutte le nostre forze, giovani e anziani, perché qui non c'è l'età, combattere. Sapete, ieri sono stato realmente molto male, ieri sera, perché mi è giunta qualche telefonata di cari anime che io conosco di altri movimenti, perché certe volte mi chiamano, e ho saputo che purtroppo sono giunte alla separazione di coppia. E noto come sta sempre più crescendo questo fenomeno. Anche perché, vi devo dire la verità, questo è il mio pensiero. Io credo che gli uomini non sono più quelli di una volta e le donne non sono più quelle di una volta. Io mi ricordo le vecchie mamme, quindi non sto parlando della mia generazione perché io sono giovane, ho 33 anni, ma le vecchie mamme, ho conosciuto donne della vecchia guardia che prendevano legnate, alleluia, dai propri mariti, eppure in quella condizione non si azzardavano mai a dire andiamo dall'avvocato perché ti lascio. Qualcuno mi può dire ma questo era ingiusto, senza dubbio, ma io vi posso dire che comunque in quelle donne mi hanno insegnato ciò che dice la scrittura, che si può essere martiri, cari, nella grazia. E pensate e credetemi, essere martiri non significa soltanto trovarsi appesi ad una croce o morire in mezzo ad un'arena. Si può diventare martiri anche subendo delle sofferenze anche dentro quattro mura. Si può diventare martiri anche subendo una malattia fisica, un tumore, qualcosa di brutto. E anche quello è un martirio. Non fu Giobbe forse attaccato di qualcosa del genere? Quando il Signore dovette dire, tutto puoi toccare. Puoi toccare anche il suo corpo, ma la sua anima non la puoi toccare. Non fu quello una fonte di martirio per Giobbe? Eppure rimase fedele fino alla fine. E io ringrazio il Signore. Perché Dio permette la prova fisica, Dio permette che tu sii provato, Dio permette che i tuoi cari siano provati per vedere se tu lo rinneghi, per vedere se tu ti lamenti o per vedere se tu alzi le mani e dici Signore, come Gesù nel Getsemani, non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta. Un giorno, per attaccare uno dei miei messaggi, quando predico sul Getsemane che dobbiamo passarci tutti se vogliamo realmente gustare il rapimento, un predicatore disse il Getsemane non sta per la Chiesa, il Getsemane è stato solo per Gesù. Bene, se lui non ci vuole passare sono affari suoi, ma io so che la Chiesa deve passare dal Getsemane, perché il Getsemane è il luogo dove la Chiesa prende la decisione di volere ubbidire a Dio o di voler seguire la propria strada e dire no, io la croce non la voglio, voglio vivere in questo mondo tranquillo, se è il caso anche con una religione di comodo, ma non è la religione di comodo che salva. Cari nella grazia, esaminiamo Caino. Caino è un religioso che ha la possibilità di accostarsi alle offerte, quindi ha la possibilità di trovarsi in una buona chiesa oggi, quindi ha la possibilità di lodare Dio come noi, ha la possibilità di offrire belle preghiere, ha la possibilità, scusate se lo dico, anche di fare una buona predicazione. Ma il vero problema sta dentro. Ora voglio esaminare un qualcosa. Tanto non è un problema che ci riguarda, ma ci può aiutare. Qual era il vero problema di Caino, cari nella grazia? Il Signore va dritto al problema e gli dice così, voglio leggerlo perché sapete che io amo predicare nella parola. Se tu fai bene, non vi sarà egli esaltazione. Egli era abbattuto, era triste, ma il Signore gli dice, se tu fai il bene, quindi quest'uomo aveva un'apparenza di offerta a Dio, ma non compiva il bene. E come mai non compiva il bene? Ora vi faccio notare. Alleluia. Ma altresì, se tu fai il male, il peccato giace alla porta. Ora i desideri di esso dipendono da te e tu hai la signoria sopra lui. Quindi il vero problema di Caino era il peccato e i desideri del peccato. Ora qui nessuno deve pensare stiamo parlando dei peccati più brutti come l'adulterio, come l'omicidio. No, fratelli, non dovete pensare questo, perché non dovete fermarvi e pensare che i peccati sono soltanto quelli che vedete nei 10 comandamenti, ma ci sono peccati alle volte che si infilano come piccoli vermiciattoli nella nostra vita. Sapete che molti alberi muoiono alle volte per un piccolo insetto? A Palermo, sapete le palme come sono sono e continuano a morire per quel piccolo insetto, il punteruolo, e le palme che si vedono belle da fuori muoiono e non riescono ancora a sistemare questo problema. Ora voglio dirvi questo, esaminiamoci, e io dico, il fratello Piero, così nessuno si offende, fa la sua bella offerta, predica, fa il bene, cura la greggia, ma non è questo che mi dà la salvezza. Capite quello che voglio dirvi? Paolo dice, possiamo conoscere tutte le lingue del mondo, possiamo fare del bene, possiamo dare il nostro corpo ad essere arso, ma se in noi non c'è l'amore, la pura carità, alleluia, noi non possiamo ricevere la salvezza. Da dove viene questa pura carità? Viene da una profonda radice nella parola. Perché? Vi spiego subito. Il vero grande problema di Caino, oltre il peccato nascosto, perché c'era il peccato nascosto e lui non riusciva a dominarlo, quindi era come un fratello che viene in chiesa, ascolta le predicazioni, è toccato dalle predicazioni, ma non ha la signoria nel proprio carattere. Da dove possiamo vedere se in noi c'è una parte di Caino? Allora, intanto partiamo da un principio, che dobbiamo considerare che in noi, pur se magari il fratello X può essere nella chiesa la figura di Davide, e un altro fratello può essere la figura di Caleb, un'altra sorella può essere la figura di Deborah, un'altra sorella può essere la figura di Febbe, bene queste figure, ma dobbiamo però capire che noi ci troviamo di fronte ad un lato spirituale nella nostra vita, ma ad un altro lato carnale, che si combattono. E Paolo dice, il bene che io voglio fare, quello non fo, e il male che io non voglio fare, quello io fo. Era combattuto. E allora dobbiamo essere coscienti in questo giorno. Dobbiamo fermarci 2 minuti e riflettere. Non conta se Dio ha battezzato fino a domenica qui il Signore, non conta se evangelizziamo e portiamo frutti alla gloria di Dio, non conta se vediamo anche i cieli aperti, che Dio benedice la sua opera. Fermiamo, questa è una parte che sono e riguardano l'opera della Chiesa, ma dobbiamo mettere uno stop e fermarci e fare un'analisi e dire, Paolo aveva una parte negativa, allora anch'io avrò una parte negativa. Chi è meglio di Paolo? Io passo le mani. Alleluia, gloria a Dio. Paolo non è nato uno, gloria al Signore. Però voglio dirvi una cosa. In quella parte negativa dobbiamo, e da questa sera vi invito a farlo, prendete la Bibbia e cercate tutti i pericolosi elementi che erano all'interno della Chiesa ma reagivano negativamente. Absalom, Caino, Anania e Saffira, possiamo citarne un sacco. E cosa dobbiamo andare a vedere? Ad esempio, questa sera io ho preso una figura, Caino. Caino che problema aveva di fondo? Che vedeva il fratello Rosario, mamma mia, lui ha la voce e io invece predico. Lui ha la bella voce e io predico, e io vorrei la sua voce. E incomincia a nascere. Ascoltate, dice Paolo, lo Spirito Santo, stimate più gli altri che voi stessi. E mentre il fratello canta, o la sorella canta, o la diaconessa serve il Signore, io a distanza devo pregare, devo dire, Signore, che il tuo spirito possa essere glorificato attraverso lei, attraverso lui, perché la Chiesa pregava e Pietro si muoveva, ma la grande gloria non andava a Pietro, ma ricadeva in prima allo Spirito Santo e dopo nella Chiesa. Notate Atti degli Apostoli, dice così, vediamo se sbaglio, e nella chiesa dell'apostolo San Pietro di giorno in giorno e Dio aggiungeva pecore. No, nessuno mi dice no. Era la chiesa del Signore, non dice dell'apostolo Pietro, ma Dio in quella raunanza che era la chiesa di giorno in giorno aggiungeva pecore, anime. E non dice nella chiesa di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, furono uomini usati da Dio. Ma notate che lo Spirito Santo non spartisce mai la sua gloria con alcuno. Ora lo stesso Spirito che si posa su di me per predicare, si posa sul rosario per cantare, si posa su Paolo per predicare, si posa sul fratello Sucameli per evangelizzare, si posa sopra la sorella Concetta per esercitare il diaconato, e così potrei continuare chissà fino a quando. E allora siamo abbeverati dal medesimo spirito, ma la cosa importante è, fratelli, di non fare mai come Caino. Quanti di noi hanno la necessità ancora di dominare il vecchio carattere? Io alzo la mano, fratello. Io la alzo. Io lo dirò sempre. Spero soltanto che possa diventare vecchio, ma così vecchio nel predicare la parola di Dio. Io spero che il Signore torna presto, attenzione. E quando mi disse che ancora darà tempo, sì, un tempo breve. Questa è la mia speranza. Ma se ancora tarderà, voglio diventare vecchio predicando l'Evangelo. E fino a quando sarò vecchio dirò il risultato del mio ministero, sapete cos'è? E qualcuno si aspetterà, perché è stato fedele al Signore, perché ha predicato sempre, perché ha cercato di dare il suo meglio. No, che ho riconosciuto di essere un uomo fallace, e ho riconosciuto soprattutto che posso cadere ogni momento della mia giornata. Fratelli, non dimenticherò mai quando io non riuscivo ad uscire fuori dal peccato, e quando il Signore mi parlò e mi disse chiaramente che non potevo io farcela con le mie forze, ma solo lo Spirito di Dio mi poteva tirare fuori da quella condizione. E io sono oggi più che convinto che non è merito mio se io predico, non è merito della corale se lode il Signore e benedice il Signore, non è merito della diaconessa se le cose vanno bene o del popolo, ma è merito dello Spirito Santo, perché vogliamo lodare il Signore, perché lo Spirito Santo ci dà la forza di dominare i nostri stessi sentimenti, le voglie interiori che si muovono e che il Signore tiene schiacciati per dire no, il mio spirito ha il sopravvento. Dobbiamo mettere ancora tanta buona volontà, gloria al Signore. Ma ringrazio Dio che questa stagione estiva la stiamo passando al servizio del Signore. E vedo che molti fratelli hanno castigato quest'anno il mare, anziché perdere tempo lì sotto il sole, che poi si rischia di prendere l'insolazione, è giusto? Sapete, quando io ero giovane diventavo come un granchio rosso, perché sono chiaro nella pelle, quindi diventavo come un gamberetto, mi bruciavo e l'indomani mi ribruciavo sempre. Eppure era, come tanti ragazzi, la mia gioia andare al mare. Ma oggi vi dico una cosa: quanto vale quando usciamo e predichiamo la parola e sentiamo lo Spirito Santo? Quanto vale quando siamo nella casa del Signore? Val meglio un solo giorno nella tua casa che mille sottotende di empietà. Amen. Il Signore vi benedica, fratelli. Meditiamo. E meditiamo, il messaggio di questa sera ci insegna di non pensare solo di essere Abele, o di essere Davide, o di essere Paolo. Ogni tanto pensiamo: Signore, in quella parte negativa io trovo Caino, io trovo Anania e Saffira che dicono le bugie, io trovo Caino che ha gelosia per il fratello o per la sorella, io trovo, alleluia, Absalom che vuole magari prendere qualche postazione. Queste cose avvengono anche nelle cose piccole. E sopra ogni cosa vi invito, fratelli, a curare il vostro rapporto tra di voi. Ascoltatemi, se c'è un problema, la cosa migliore è andare dal fratello, abbracciarvi e dire: buttiamo tutte cose a mare, perché nella vita non c'è mai niente di grave che non si possa superare attraverso lo Spirito Santo. E ve lo dice una persona che di cose gravi ne ha visto sin da quando sono nato. Eppure ho imparato, alleluia, a dire oggi più che mai, e lo dico con le lacrime agli occhi, credetemi, che se Gesù ha sofferto fino a quel punto, io non sono neppure degno di entrare in questo luogo. Io non sono neppure degno di toccare il microfono, alleluia. In questi ultimi tempi più che mai rifletto e dico: Signore, quanto è alta la responsabilità. Ogni notte sono ai tuoi piedi e so le anime, le necessità. Prego, tu mi mostri le visioni. Ma so che un giorno, quando mi presenterò davanti a Dio, il Signore, magari Salvatore entrerà prima di me, capite quello che voglio dirvi? E il Signore mi dirà: a Salvatore l'hai curato male. E chi ci va sotto? Io. È così, perché fratello Salvatore, la sua responsabilità era di magari di stare nella casa del Signore. È un grande lavoratore Salvatore, no, perché qui. Però io ho la responsabilità di pregare per lui. Magari lui stanotte non pregherà per me e il Signore non è che gli dice più di tanto, ma io ho la responsabilità perché io devo pregare per lui. Se no cambio lavoro, e siccome questo non è un lavoro ma è un incarico, non lo possiamo cambiare. Alleluia, gloria a Dio. E credetemi, se c'è qualcosa, vedete, io guardo la sorella e dico, ma la sorella porta un risentimento, vado verso la sorella, me l'abbraccio e gli dico, nell'amore del Signore non c'è niente. Perché, fratelli, le cose gravi nella vita non le abbiamo realmente viste. Le cose realmente gravi sono quando riguardiamo a colui che è salito su quel duro legno della croce e ha avuto quel coraggio meraviglioso. Perché ci vuole coraggio, fratelli, ci vuole un amore sublime, ci vuole una carità profonda di esprimere quelle parole che dicono: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Al Signore vogliamo dare la gloria, l'onore, l'imperio e la maestà per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.